lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti in Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato, una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Certo, bisogna riconoscere, ci fa un po' vergogna a noi, dopo 20 secoli di distanza da Gesù, che siamo ancora a discutere se le donne possono presiedere la celebrazione dell'Eucarestia. La novità di Gesù, che fu sconvolgente, fu dimenticata ben presto. Le donne furono rincattucciate al servizio di domestiche. Voi sapete, la prima testimone della resurrezione di Gesù è stata una donna, Maria Maddalena, e poco dopo le donne fu proibito di fargli presiedere l'Eucarestia. Allora noi, come piccola riparazione, come piccolo segno per affermare l'importanza invece di portare avanti questo segnale di Gesù, oggi facciamo leggere il Vangelo a una donna.
Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e agli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Se vogliamo essere sinceri, io non lo so, vi dà noia, a me non mi dà noia per nulla, ma se volete spengere le candele e appoggiarle forse è meglio. Se vogliamo essere sinceri e chiamare le cose con il loro nome, bisogna riconoscere che Gesù, quello che noi riteniamo il nostro maestro, nella sua vita terrena ha fallito la sua missione. Quella morte in croce è il segno del fallimento politico del suo progetto. Nella vita invece l'uomo cerca il successo, la sconfitta non è mai positiva. Dice Bonhoeffer, vi ricordate chi è Bonhoeffer? È quel pastore protestante luterano che partecipò in qualche modo alla eliminazione di Hitler, all'omicidio di Hitler e non riuscì, che fu arrestato e poi fu condannato a morte e nel 1945 fu impiccato, credo. E Bonhoeffer dice, è difficile, cito testualmente le sue parole, è difficile sottrarsi al fascino che emana da chi vince. La vittoria sprigiona una luce capace di nascondere gli orrori e le colpe che hanno reso possibile quella vittoria. Il successo, questa è la frase più sintetica, più significativa che ha detto, il successo cicatrizza la colpa. Tutte le infamie che sono state commesse per vincere si dimenticano. Io vorrei precisare, questo è utilissimo ricordarlo oggi anche, che chi vince in una guerra non è chi ha ragione, è più forte. Questo basterebbe per definire la guerra una delle cose più turpi, più false che l'uomo abbia inventato. Il successo invece nella percezione comune si identifica con il bene. Solo poi ci si accorge che tutti i nodi vengono al pettine invece. Ma Gesù ha perso, abbandonato da Dio e dagli uomini, ha perso in modo totale, ignominioso, da capire Pietro che ha detto io non conosco nemmeno quell'uomo, da aver paura a dichiararsi i suoi discepoli. Per quello le donne, come racconta Marco, ebbero paura ad andare a spargere la voce che la tomba era vuota. E noi non ci siamo rifatti ancora da quella delusione. In questi 20 secoli di storia i cristiani non hanno fatto altro che correggere il tiro fatto da Gesù e interpretando l'evento della risurrezione come una vittoria plateale esibita. Basta guardare in fondo l'allorie. Avete visto l'allorie? Cristo risorto. Tanto è un palestrato, sembra che sia uscito dalle ferie invece che da una tortura. E poi vittorioso, con i piedi, non so nemmeno, lì mi sembra ci sia Satana sotto i piedi. Ecco. Cristo vittorioso sempre, ma nessuno ha visto Gesù nel momento della resurrezione. Resurrezione affidata all'intuizione tremante e paurosa, lo ripeto, di un gruppo di donne. Ma tutte le immagini che abbiamo di Gesù risorto sono immagini vincenti, sono immagini che fanno esultare di gioia. Noi abbiamo interpretato la resurrezione come un arrivo ai nostri, uno happy end. Oh, finalmente, tutti a terra, giù. Che è successo? Abbiamo interpretato in questo, abbiamo fatto sacri romani imperi per interpretare il significato della resurrezione. Ma il Vangelo non lo racconta come un evento di questo tipo, lo racconta come un evento modesto, silenzioso. Nei Vangeli non viene presentato, l'unico segno della risurrezione è una tomba vuota. Lo ripeto, nessuno dice di aver visto Gesù nel momento della risurrezione. Colpisce questa discrepanza che c'è fra la platealità della sconfitta con quella croce che è sotto gli occhi di tutti e l'esiguità della vittoria avvenuta invece nel silenzio e nel non accorgersi di tante persone. Insomma, il segno più grande della resurrezione di Gesù è la vita trasformata di coloro che lo hanno creduto vivente. A distanza di secoli da quell'evento, dov'è la resurrezione? Dove possiamo constatarla? Dov'è la gioia di quella speranza? La promessa di Dio di un mondo dove non ci sarà più né lutto né pianto né dolore né morte? Dov'è? La speranza si è consumata nell'attesa. Noi viviamo in un mondo in cui bisogna vincere e subito. Un mondo che non tollera lo smacco. La sconfitta è una perdita per tutti. Bisogna vincere dappertutto. A scuola, nelle gare di bellezza, nella professione, nei campionati di calcio, alle domandine sceme dei quiz televisivi. Vincere, vincere, vincere. Era una canzone fascista. Io l'ho cantata da ragazzo, la so ancora. Non c'è posto per gli sconfitti. E io credo che in questi 20 secoli noi non abbiamo fatto altro che correggere questa sbadataggine di Dio che invece ci propone uno sconfitto. Allora, verrebbe da dire, la testimonianza di Gesù è l'esaltazione del fallimento e la denigrazione del successo? No, io non credo proprio. Il fallimento di Gesù ci dice che non sono i risultati immediatamente visibili a dare valore alle nostre azioni, ma semmai l'amore paziente di chi le compie. Gesù, con la sua morte e resurrezione, annuncia a tutti che una sconfitta può diventare concime per un raccolto più pieno. Il regno di Dio si muove su questa linea. Non solo, ma tutti coloro che si sentono abbandonati, schiacciati da troppe croci, sappiano che anche il Figlio di Dio è sceso in quell'inferno e che la notte in cui si trovano è abitata dal suo amore. La morte e la resurrezione di Gesù parlano di fecondità, non di efficienza o di efficienza immediata. Chi ha voglia di vittoria da esibire, chi cerca frutti già pronti, è meglio che si rivolga alle fattucchiere piuttosto che alla fede nel Vangelo o agli sciamani, che si sprecano in giro anche. La fecondità ha i suoi tempi, i suoi ritmi, richiede attesa paziente e operosa. Io ve l'ho detto anche l'altro giorno per la Domenica delle Palme, a me mi danno più speranza le donne impaurite e tremanti come ho citato anche oggi, che vengono via dal sepolcro vuoto, con il cuore gonfio di speranza, alla folla che getta i mantelli per terra il giorno della Domenica delle Palme, quando Gesù entra trionfante in Gerusalemme. Nel Vangelo di Matteo si legge che un angelo del Signore disse alle donne che erano andate al sepolcro di Gesù: non è qui, queste sono le parole esatte, è risorto, come disse. C'è un manoscritto, a me piacciono molto le varianti dei manoscritti, prima che inventassero la stampa, le copie delle opere si facevano con gli amanuensi che scrivevano sotto dettatura a uno che leggeva il testo da stampare. Chiamavano 50 amanuensi, mentre lo leggevano una volta venivano fuori 50 copie. E in un manoscritto medievale in latino il Vangelo viene tradotto resurrexit sicut dixit, come cioè anche oggi è la versione vincente, è risorto come aveva detto, come aveva promesso. Ecco. C'è una variante che dice invece resurrexit sicut dilexit. Era sordo come me l'amanuense in ultima fila, o invece l'ha sentito bene lui e male gli altri? Perché è bella come affermazione. È risorto come ha amato. Non ogni morte si conclude con una risurrezione, con una rinascita. La risurrezione di Gesù è in linea con tutta la vita che lui ha speso per amore. Già nel Cantico dei Cantici si diceva un'affermazione di questo genere. Amore e morte, nascita e morte non vanno d'accordo. Tutto quello che nasce muore, dalle cose agli animali, no, tutto no, forse gli esseri viventi, i vegetali, gli animali e l'uomo. Ma amore e morte non vanno d'accordo. Già nel Cantico dei Cantici si leggeva: forte come la morte è l'amore. Quindi già avevano intuito che qualcosa può resistere alla morte, che è impensabile credere che un amore profondo possa svanire nel nulla. Ma il Nuovo Testamento dirà di più, dirà: più forte della morte è l'amore. Nessuno ha detto questa frase, ma tutto il Nuovo Testamento, i racconti del Nuovo Testamento dimostrano questo. E il Dio o è amore o altrimenti non esiste. Un Dio che non è amore è difficilmente pensabile e raccontabile. Buona Pasqua a tutti. Credo in un